Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di radio SBS in italiano e la nostra ospite di oggi ci aiuta a fare un viaggio almeno immaginario fino a Genova, perché si tratta di Nicla Buonasorte, che è curatrice del MEI, il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana, che proprio sta a Genova. Buongiorno, benvenuta a radio SBS.
Buongiorno Magica, grazie di questa chiacchierata.
Nicla, sei qua ormai quasi da un mese, ospite del Quasit di Melbourne, che intrattiene con la vostra istituzione un rapporto di scambio già da parecchio tempo, ma prima di tutto ti chiederei di presentarti e di raccontarci qual è il tuo ruolo al MEI.
Il mio ruolo è quello di curatrice, che siccome il museo è molto giovane, è nato 2 anni fa, abbiamo appena festeggiato il secondo compleanno, è stato in realtà all'inizio un lavoro di ricerca di materiali, di fonti per il nostro museo, e la cosa più bella è stata la ricerca di contatti a livello internazionale, perché noi abbiamo avuto bisogno dell'aiuto di tutti, dell'aiuto di centri di ricerca, di archivi, ma non solo, abbiamo avuto bisogno soprattutto dell'incontro con i gruppi di italiani e discendenti di italiani che nel mondo hanno mantenuto la memoria della migrazione, la memoria delle storie degli uomini e delle donne che negli ultimi secoli ormai hanno lasciato l'Italia per i più diversi motivi verso tutti i continenti.
Un nucleo di quello che poi è diventato il vostro museo era stato prima creato a Roma, ma poi Genova è stata scelta proprio perché era uno dei porti principali da cui partivano gli emigrati.
Esatto, dopo la chiusura del museo a Roma c'è stato un interesse del Ministero della Cultura italiano, della Regione Liguria e del Comune di Genova per lavorare insieme per aprire appunto un nuovo museo nella città che è stato il porto che ha visto il maggior numero di emigranti lasciare l'Italia.
Quante sono state in effetti, si ha un numero, le persone che sono partite da Genova per andare in tante parti del mondo?
Ma parliamo di milioni e milioni di persone, e molte delle quali poi non hanno fatto più ritorno. Teniamo conto che la grande migrazione parte un po' negli anni 80 dell'Ottocento e si esaurisce un po' con la Prima Guerra Mondiale, ma poi ci sono state ovviamente altre ondate, soprattutto in Italia parliamo di Argentina, Brasile, poi Stati Uniti, mentre poi l'immigrazione in Australia è più caratteristica del secondo dopoguerra. Però abbiamo incontrato storie anche più antiche.
È un tema che, mi dicevi a microfoni spenti, ti appassiona e ti riguarda anche un po' personalmente, perché anche la tua famiglia ha avuto persone che sono andate all'estero.
Sì, come forse la maggior parte delle famiglie italiane, la mia famiglia ha vissuto nelle generazioni precedenti storie di emigrazione. Parliamo appunto dei trisnonni che dal sud si sono spostati al nord, di alcuni poi che dal Piemonte sono andati a cercare miglior fortuna in Argentina, e poi durante il fascismo l'emigrazione di entrambi i miei nonni verso la Francia per sfuggire alle violenze politiche, poi sono rientrati e poi sono arrivata io, nata a Genova.
Nicla Buonasorte, che è nostra ospite questa mattina, facci fare veramente un viaggio immaginario a Genova e raccontaci dove si trova il museo e che cosa si vedrebbe arrivando al vostro museo.
Sì, allora, intanto una cosa che impressiona sempre gli australiani, ho imparato il fatto che il nostro museo è in un antico edificio medievale, che già nei secoli, appunto parliamo del 1100, ospitava i cavalieri di San Giovanni, quelli che poi sono diventati cavalieri di Malta, ed era appunto anche un centro di assistenza per i pellegrini, crociati, mercanti, quindi diciamo il movimento, il passaggio, la partenza e l'arrivo fanno parte un po' del DNA dell'edificio, che adesso è stato ristrutturato e ospita il MEI, che è un museo completamente virtuale, interattivo, dove il nostro sogno è quello di un visitatore che si immerga nelle storie, nelle biografie, nelle vite. Certo ci sono spiegazioni, ma il percorso è un percorso di immedesimazione del visitatore nelle tante storie che abbiamo raccolto, come dicevo, in tutto il mondo, fino a percorrere una biografia nella sua interezza. Partiamo ovviamente molto lontano nel tempo, molto detto prima dell'Unità d'Italia, parliamo di Homo sapiens che dall'Africa si espande in tutto il mondo, perché la migrazione, il movimento è qualcosa che fa parte dell'esperienza umana molto prima dei confini, che sono, diciamo, una creazione artificiale anche piuttosto recente, poi molto mobile, abbiamo imparato. Raccontiamo poi di come le famiglie decidano chi parte, perché è una decisione importante, non si parte mai tutti insieme, c'è sempre qualcuno che va per prima, poi eventualmente chiama gli amici, i parenti, alcuni paesi si sono spostati completamente in alcuni quartieri, le Little Italies sono state un'esperienza comune. E poi raccontiamo le storie di arrivo, quindi abbiamo trovato italiani praticamente in ogni nazione, in ogni paese del mondo, in tutti i continenti, e raccontiamo storie vere. Le nostre storie sono tutte basate su fonti autonarrative, su diari oppure fotografie, articoli di giornale, e non sono solo storie di successo, sono storie fra virgolette normali, come normali siamo noi, sono storie a volte molto dolorose, sia per le difficoltà incontrate dai nostri connazionali in tutto il mondo, le difficoltà linguistiche, le difficoltà dovute a un razzismo latente, a volte alla violenza, come purtroppo vediamo ancora anche verso altre popolazioni, anche storie purtroppo molto dolorose di tragedia. Abbiamo uno spazio che si chiama Memoriale, in cui facciamo appunto memoria di tutte le storie che possiamo raccontare o a volte non raccontare perché non abbiamo dati sufficienti, di tragedie che hanno costellato l'emigrazione italiana. Quindi parliamo di naufragi in mare, parliamo di tragedie minerarie come quella di Marcinelle, oppure altre avvenute negli Stati Uniti molto, molto dolorose, alcune volte atti di violenza proprio verso gli italiani che erano accusati in Francia o in America o in altri luoghi di rubare il lavoro alle persone.
E anche
luogo.
In Australia ci sono state fasi, come dire, non facili dell'immigrazione italiana e del modo in cui veniva accolta o respinta in un certo senso. Nicla, volevo chiederti se dal punto di vista tuo, di curatrice che si occupa di raccogliere queste storie e proporle ai visitatori, c'è stata qualche sorpresa quando sei arrivata poi qui in Australia per la prima volta per questo tuo periodo di visita.
Sì, le sorprese sono state parecchie e devo dire che la più bella intanto è stata l'accoglienza dei colleghi ormai amici del COASIT, che avevano già collaborato con noi per aiutarci a cercare storie di vita. Ma poi la sorpresa che personalmente mi ha fatto commuovere, lo posso dire, è stato l'incontro dal vero, dal vivo, con persone che io conoscevo perché avevano condiviso le loro storie, le loro biografie con il museo. E però appunto io conoscevo la loro biografia, avevo delle fotografie di loro molto giovani e poi spesso non sapevo più nulla di loro. E invece ne ho incontrati diversi che mi hanno detto il loro nome, si sono fatti riconoscere, e devo dire che questo è stato veramente uno dei punti culminanti di questa esperienza, che per me è molto importante, mi incuriosisce tantissimo, mi guardo in giro, penso con gli occhi di un bambino piccolo che vuole capire tutto, sapere tutto. Però questi incontri umani, diciamo, sono l'aspetto bello del mio lavoro, credo.
Raccontavi appunto del museo che ha 2 anni, è abbastanza giovane. Che tipo di visitatori e visitatrici arrivano?
Allora, i visitatori sono molto vari dal punto di vista numerico. I numeri maggiori ci vengono dalle scuole, dai gruppi scolastici in gita o in visita preparata, perché noi abbiamo poi anche una parte di servizi educativi che propongono sia visite ma anche laboratori specialistici per ragazzi delle scuole medie, delle scuole superiori. Abbiamo anche collaborazioni con l'università, anche perché il nostro museo è disponibile in 4 lingue. E quindi stiamo lavorando con l'università invece per avere ancora un maggior numero di lingue offerte, perché appunto molti sono anche gli italiani oppure gli oriundi italiani che, tornando in Italia, vengono a visitare questo museo proprio con l'idea di capire quali sono stati i fattori che hanno spinto i loro nonni, bisnonni ad emigrare. Quindi è importante avere un'offerta linguistica ampia, anche perché non è detto appunto che un discendente di italiano sia ancora in grado di parlare in italiano. Però quest'anno, fra l'altro, il 2024 in Italia è l'anno del turismo delle radici, che è una cosa molto importante, che favorisce appunto il ritorno non solo turistico, fra virgolette, ma anche proprio sulle orme della storia della propria famiglia, quindi non solo dalle grandi città artistiche che forse sono più conosciute all'estero, ma anche i piccoli paesi, le valli che si sono proprio spopolate a causa dell'emigrazione.
Stiamo parlando con Nicla Buonasorte, curatrice del MEI, il Museo dell'Immigrazione Italiana, che è proprio a Genova. Tu citavi prima il fatto che avete collaborato con tante organizzazioni nel mondo per riuscire a raccogliere le storie che poi proponete. E te ne viene in mente qualcuna australiana che ti aveva colpito particolarmente?
Sì, devo dire che il tipo di storia dell'Australia che mi ha colpito di più è stato quello delle spose per procura, perché era una realtà che io conoscevo per nulla praticamente, e ho incontrato invece delle storie molto, molto particolari che mi hanno fatto anche riflettere su quanto il concetto proprio di distanza sia mutato. Per noi che ci spostiamo in aereo con molta facilità, è difficile pensare alle difficoltà economiche, ma anche proprio logistiche e di trasporto. Quindi incontrare poi anche dal vivo, come mi è capitato, persone che avevano fatto questa scelta di sposare persone che non conoscevano e ricche solo di speranza, perché non c'era molto altro all'epoca, sono riuscite a costruire non solo una famiglia, ma anche a costruire un pezzo di Australia, che penso il contributo degli italiani mi sembra un aspetto, come dire, fondamentale della costruzione di questo che è già un posto molto multietnico, multiculturale, dove ognuno fa la sua parte. Ecco, mi ha colpito molto questo.
Siete sempre alla ricerca di storie e qualcuno che magari è all'ascolto potrebbe addirittura proportele?
Senz'altro, ne sarei davvero felice, e anche perché appunto il museo è completamente virtuale, quindi noi non proponiamo oggetti ma proponiamo solo storie di vita, perché le persone sono i mattoni del nostro museo, mi piace dire così, e quindi essendo un museo basato sulla tecnologia, che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma ha il pregio di poter essere implementata facilmente, quindi stiamo già pensando nei prossimi anni ad aggiungere gruppi di storie, magari dai luoghi dove ne abbiamo meno. Per adesso abbiamo una ventina di storie australiane, sia in museo sia sul nostro sito web, che invito tutti gli ascoltatori a visitare, dove possono anche fare un tour virtuale, quindi chi non ha la possibilità di venire a Genova può comunque fare un salto.
E sicuramente saranno in tante ad andarlo a vedere. Citavi prima il fatto che avete collaborato con tantissime nazioni e avete trovato italiani nei posti più impensati. C'è un posto dove veramente ti sei sorpresa di aver trovato un pezzo di storia italiana, un paese dove non avresti mai immaginato?
Allora, italiani in Cina alla fine dell'Ottocento che avevano impiantato fabbriche di vestiti, avevano delocalizzato dall'Italia, ante litteram,
già all'epoca,
già all'epoca delle fabbriche di vestiti, e c'è la storia di una signora, anzi di una signorina come si diceva all'epoca, una donna nubile che parte insieme al suo datore di lavoro, perché era molto brava e aveva proprio il compito di insegnare alle donne cinesi a utilizzare i macchinari tessili che dalla Lombardia erano stati portati in Cina. Poi lei torna dopo direi 20 anni, e con questo corredo di fotografie in cui lei veste questi abiti così e racconta storie cinesi ai suoi nipoti.
Un pezzo di storia italiana nel mondo. Accenniamo anche al fatto che martedì 16 luglio tu farai una presentazione al Quasit di Melbourne, che appunto ti sta ospitando per questo scambio che state facendo tra organizzazioni che lavorano su temi simili. Ci puoi dare un'anticipazione di quello di cui parlerai?
Sì, racconteremo di come è nato il MEI e poi faremo una sorta di percorso proprio dentro il museo. Cercherò di accompagnare le persone che saranno all'incontro dentro il museo, quindi entreranno, seguiranno il percorso e racconterò loro che cosa si vede, che tipo di esperienza possono fare, dalla partenza fino all'arrivo, all'eventuale ritorno, e a sapere appunto come sarebbe andata la loro vita se fossero state una di queste persone. Ecco.
Grazie a Nicla, buona sorte, in bocca al lupo.
Grazie.
E buon viaggio di ritorno.
Grazie a tutti, spero di vedervi a Genova.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.